incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificast nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Interface 2037, grandi film, grandi autori, grandi registi e il grande Michele Tetro ancora con noi, saggista, critico, un po' di tutto, esperto e storico della fantascienza. Michele.
Bentrovati.
Bentrovato. Come sempre, tu il film non lo conosci, abbiamo preparato dei crediti, poi ci guarderemo una copertina e dopodiché 4 domande scelte dal nostro pubblico.
Qualche non volta mi fregherai con questa storia,
Sicuramente, ma non cadi mai nel tranello. Allora, per me come sempre è facile perché io leggo i crediti, quindi so benissimo di cosa si tratta. Paese di produzione Stati Uniti d'America. Vabbè. L'anno è il 1973, dura solo 88 minuti tra l'altro. Allora, vabbè, la regia Michael Crichton, così come la sceneggiatura, le musiche sono di Fred Carlin. Secondo te di cosa parliamo?
Parliamo di Il mondo dei robot. Westworld.
Ce lo racconti in un minutino, anche meno, e poi andiamo con la copertina.
Il mondo dei robot, un film amatissimo dagli appassionati. Siamo in un prossimo futuro, la gente si vuole divertire, specifichiamo la gente molto facoltosa si vuole divertire, disposta a spendere anche $1000 al giorno per una vacanza nella isolata località di Delos, dove sono state ricostruite in ogni particolare, in ogni dettaglio, tre mondi: Medievonia, Roma Mundo e Westerlandia, ovviamente riferite al Medioevo, all'antica Roma e al Far West americano, ambienti chiusi su loro stessi, abitati, frequentati da robot che accolgono i turisti, regalando loro una vacanza veramente inusitata, uno spacco di vita di quei periodi, di questi tre periodi specifici, nella quale il visitatore può, a seconda delle proprie inclinazioni, essere un cowboy, uno sceriffo, un fuorilegge, un antico romano nella decadente Caput Mundi o un cavaliere o regnante del Medioevo. Tutto è bello, tutto fila liscio, la gente è contenta, quando all'improvviso qualcosa va storto. Probabilmente per causa di un virus elettronico, i robot vanno a massa e quindi non sono più così innocui come da pubblicità. E si innesca il dramma per i visitatori di Westerlandia, nella quale è ambientato il film, ma anche nei due mondi collegati. I robot si ribellano, i robot uccidono.
Un film che apre temi attualissimi, li apriva già all'epoca, discussioni, un film non facile. Ci guardiamo la copertina, dopodiché quattro domande a Michele Tetro. Le domande le avete scelte voi. E dopo questa copertina, con noi sempre Michele Tetro, storico del genere fantascientifico. Allora, Michele, partirei subito con le quattro domande scelte dalla redazione tra quelle arrivate dal nostro pubblico. Allora. La prima domanda. Il film esplora la fallibilità dell'automazione. Riflette più sulla paura della tecnologia fuori controllo o sull'illusione umana di poter creare un sistema perfetto? Partiamo subito semplici, semplici, eh? La tocco piano.
La prima domanda tende sempre a essere abbastanza tosta. Comunque, noi siamo negli anni 70 con questo film. La tematica, come hai sottolineato, è quella dell'automazione, della robotica. Il pubblico generalizzato era stato già sensibilizzato alla presenza di elaboratori elettronici, intelligenze artificiali come quella di HAL 9000 in 2001 Odissea nello spazio. E il decennio degli anni 70 ha contribuito con diverse pellicole ad approfondire e a diffondere questo tipo di argomenti. Westworld, il mondo dei robot, è un caso. Un altro molto peculiare, caratteristico, è Generazione Proteus del 1977, o precedentemente Colossus, The Forbidden Project, tutti incentrati sull'intelligenza artificiale, che era una terminologia che allora forse non era poi così diffusa come adesso. Vi erano dei sinonimi a indicarla: robot se si trattava di creature artificiali antropomorfe, laboratori elettronici, computer, e negli altri casi. E non era ancora tanto utilizzato questa dicitura di intelligenza artificiale. E ora che ci penso, non sono neanche sicurissimo si possa applicare a un film come Il mondo dei robot. Il titolo italiano utilizza la parola robot non a caso, perché abbiamo a che fare effettivamente con creazioni elettromeccaniche, elettroniche da laboratorio, in forma antropomorfa, quindi il classico robot che ha perso la peculiarità degli arti metallici o degli occhi luminosi rossi, come era nei primi racconti di Isaac Asimov, e rimanda più a una forma che noi potremmo definire col termine di androide, no? Molto simile all'uomo, quasi indistinguibile dall'uomo. L'utilizzo che si fa nel film di Michael Crichton, alla sua prima importante regia cinematografica, ma ricordiamo che pur essendo stato scritto da lui non deriva da un suo romanzo. Michael Crichton è stato anche un apprezzatissimo scrittore di fantascienza. In questo caso però è suo soltanto il soggetto, è sua l'idea. Lui stesso non ha pensato poi di scriverla a mo' di novelization d'autore.
Nonché padre, ecco, di Jurassic Park.
Esattamente, tutti, un Jurassic Park che...
Dove ritorna il tema del parco.
Ritorna l'idea del parco di divertimenti, nel caso del mondo dei robot automatizzato, nel caso di Jurassic Park, un parco di divertimenti biologico, con creazione biologica dei dinosauri che lo abitano. L'idea però effettivamente è la stessa, contribuire ad offrire all'umanità del futuro, di un futuro vicino, un divertimento inusitato, un divertimento straordinario, non replicabile, salvo non essere milionario, comunque sia benestanti, perché ben pochi si possono avvicinare per gli alti prezzi alla vacanza proposta da Delos, questa comunità suddivisa in tre differenti fasce temporali, nella quale sono stati attivati i robot per il piacere del turista, per il piacere dell'uomo facoltoso che mette un freno alla sua vita quotidiana non ben affrontata a livello sociologico dal film, ma che immaginiamo essere abbastanza pesante, tale da indurre a spendere così tanti soldi per andare in una località isolata e desertica e vivere avventure di sogno negli ambienti storico-temporali scelti dai medesimi turisti. Il robot che noi vediamo in questo film,
il parco si chiama Delos.
Esatto, il parco dei divertimenti di Delos. Il robot che vediamo appunto in questi ecoambienti ricostruiti alla perfezione sono appunto degli androidi. Ecco, il film, magari adesso non lo so, ma magari qualche domanda dopo toccherà questo tema, non è che metta in gioco esattamente una intelligenza artificiale per cui noi possiamo immaginare un'eventuale ribellione ai programmi o alle intenzioni dell'uomo. Il film mette in scena robot intesi come semplici strumenti di divertimento che a causa, e qui c'è una novità di questo film mai affrontata prima ancora, che a causa di un virus, di un'anomalia elettronica di natura non specificata, ma comunque sia identificata come tale dagli scienziati controllori del parco di divertimenti, manda a massa questi robot, scombiccherà i loro programmi, dando una valenza di realtà a quello che prima doveva essere semplicemente finzione. E quindi il robot pistolero, il cavaliere armato di spada, il romano, il legionario romano, portano a termine delle azioni a danno dell'uomo, che prima erano soltanto mimate, finte. Si giocava la carta, si farà vincere sempre l'ospite visitatore, l'ospite pagante. In un duello vincerà sempre il turista. In uno scontro all'arma bianca vincerà sempre il turista. Questa volta no. Il programma, in un certo qual modo, del robot si completa e quindi dà loro la possibilità di agire al di fuori degli schemi e portare a termine azioni violente, anche letali, ai danni dell'uomo. Il virus è di natura onnicomprensiva dei sistemi elettronici, dei programmi, degli schemi mentali dei robot, non può essere fermato dai controllori e quindi assistiamo a una sorta di grandissima ribellione meccanica ribellione di creature non umane, non senzienti, non si ha la certezza che abbiano una individuale presa di coscienza, ma che sembrano vittime di questo virus che le induce a avallare dei comportamenti comprensivi del loro programma, ma portati all'eccesso, portati a un punto di non ritorno. A farne le spese saranno appunto i poveri visitatori di Delos. Quindi il film sembra essere, come hai detto tu, come la domanda implicava, una sorta di grido d'allarme a una eccessiva fiducia nell'automazione, a una eccessiva fiducia nel progresso tecnologico che può uscire dal controllo dei programmatori, dei creatori stessi, in una maniera non chiara, di cui si percepisce il risultato letale, catastrofico, perché alla fine del film si conteranno veramente tantissimi morti tra i visitatori, anche se l'azione, la trama, la sinossi è incentrata soltanto su due protagonisti che hanno scelto appunto la ricostruzione di Westerlandia, il mondo di fine Ottocento americano.
Peter e John,
interpretati da Richard Benjamin e da James Brolin, uno turista scafato che già conosce le meraviglie di Delos, l'altro amico e compagno vittima di una delusione amorosa che deve essere tirato un po' su di morale, quindi viene gettato proprio quasi inconscio ad affrontare, a vivere questa avventura all'inizio straordinaria e pian piano sempre più inquietante, fino a sfociare nel dramma, nella lotta per la sopravvivenza.
Ecco Michele, tornando un attimo alla domanda per chiudere l'argomento. Nella cinematografia dell'epoca siamo all'inizio degli anni 70, quindi arriviamo dal fallimento dell'intelligenza artificiale di quello che è considerato il massimo film di fantascienza, che è 2001 Odissea nello spazio. Quindi allo stesso tempo c'è, se ho capito bene, nella cinematografia, perché poi è di quello che parliamo, c'è un po' di tutto. L'illusione di poter creare un sistema perfetto che possa essere di aiuto all'essere umano, ma di contro anche la paura del fallimento. E nel mondo dei robot, in Westworld, non si limita solamente all'androide, all'essere senziente o meno, ma va ad implicare anche, cioè, la scena dove non riescono ad uscire dalla porta perché ci sono i meccanismi che non funzionano. Quello non c'entra nulla col robot, è comunque un fatto meccanico che non funziona e questo muoiono senza aria.
Sì, hai identificato una sequenza chiave del film, secondo me, che va anche oltre a quella che è la narrazione, che implica una, tra virgolette, ribellione del robot. Quella scena lì è non solo inquietante, ma è agghiacciante, perché ritroviamo tutta l'intelligenza, tutti i creatori di questo mirabolante, miracoloso parco, questo colosso di rodi tecnologico straordinario, che va a carte 48, alla fin fine per un motivo banalissimo. Le porte elettroniche non si aprono. Quando tutto il sistema tracolla, va a massa, il cuore della programmazione robotica, gli esseri umani che sono stati i creatori, che devono essere al di sopra della loro creazione, si ritrovano a dover lasciarci la penna per una banale degli accadimenti. Una porta elettronica che non riceve più l'impulso per potersi aprire, per poter permettere una fuga.
Di mettere una chiave, cioè più la mente è complessa, più il sistema diventa più complesso, più perdiamo quella che è proprio la banalità.
Esatto.
Metti una chiave che magari ti permette in caso di...
è uno dei più straordinari e terrificanti casi di legge di Murphy. Se qualcosa potrà andare storto, andrà storto. Ma laddove la legge di Murphy ti dà l'indicazione di stare attento a, in questo caso non serve, perché non puoi fare nulla. Non puoi spalancare le porte chiuse elettronicamente. Una tragedia nella tragedia.
Per andare a chiudere la domanda, prima hai accennato a un elemento fondamentale, l'occhio, che secondo me nella fantascienza avrà la sua apoteosi con Blade Runner nel 1982, l'occhio. Qui però gli androidi, il primo la prima avvisaglia di che dove qualcosa non funziona è la prostituta alla quale si illumina l'occhio. L'occhio di Yul Brynner è illuminato, l'occhio di Al 9000 è proprio il massimo che... Quindi l'occhio rappresentava una metafora, un qualcosa, come lo incastri?
Beh, occhio specchio dell'anima, si suole dire. Questi film hanno valorizzato questo particolare, inducendo il pubblico a chiedersi: c'è un'anima dietro queste creazioni meccaniche, artificiali, elettroniche? L'occhio di Al 9000 cosa nasconde? Una mente indipendente, capace di fare i propri piani a prescindere dalla sua programmazione? L'occhio di Yul Brynner o della prostituta robotica che si vede nel medesimo film, che a un certo punto manda un bagliore interno, come lo dobbiamo interpretare? Come l'avvisaglia di un comportamento deviante? O come un semplice trucco o artefatto per dire: la prostituta elettronica non è una persona umana, è un robot? Ricordatevi che anche Yul Brynner, il pistolero, non è una persona umana, è un robot. Non vi stiamo a dire che possa ragionare o meno, l'importante è che voi sappiate che è un robot.
E questo ci introduce proprio alla seconda domanda, dove io passerei. Il film suggerisce che l'intelligenza artificiale possa sviluppare volontà propria. Secondo il nostro spettatore è una volontà propria. È un'anticipazione del machine learning o una metafora della ribellione contro il controllo umano, secondo te?
Questa sarebbe stata una domanda lecita per gli altri film che abbiamo citato, per 2001, per Generazione Proteus, per Colossus, perché lì vediamo effettivamente, dichiaratamente, delle intelligenze artificiali all'opera. Quindi delle intelligenze in grado di sfuggire a una loro programmazione, interpretare i dati con la propria volontà, tradursi in comportamenti differenti da quello che noi ci saremmo aspettati.
Un apprendimento automatico, il machine learning è l'apprendimento automatico,
esatto.
Quello che ha l'intelligenza artificiale.
Esatto, quello che non può fare un semplice elaboratore elettronico. L'intelligenza artificiale interpreta i dati che recepisce, ne dà delle valenze proprie al di là di quella che può essere una sua programmazione. Colossus pone fine alla guerra fredda tra i blocchi sovietici e americano, decidendo lui cosa fare. Il Proteo di generazione Proteus addirittura pretende di avere un figlio da una donna umana. Al 9000 sappiamo che entra in crisi per una discrepanza di ordini interna che lo porta a mentire. Ma i robot di Westworld, i robot del mondo dei robot, non sembrano rientrare in questa casistica, non sembrano effettivamente essere singole intelligenze artificiali che a un certo punto si ribellano, subiscono le risultanze, le conseguenze devastanti per la loro programmazione di un virus. Quindi non hanno sembrano non avere l'intenzione di fare del male o di agire diversamente da quella che è la loro programmazione. Sembrano costretti a farlo perché c'è questo virus.
La prima parte della domanda: il film suggerisce che l'intelligenza artificiale possa sviluppare volontà propria, non mi sembra incastrata proprio nel film.
Non è applicabile a questo film, credo, non perché Yul Brynner pistolero è vero che se la prende con un particolare turista, quello che l'ha fatto fuori precedentemente due volte. E quindi uno potrebbe essere indotto a pensare è un istinto di vendetta che non dovrebbe covare il robot, non dovrebbe covarlo, non è nella sua programmazione. Ma quando tutto va a carte 48, questo robot sembra invece coltivarlo, perché se la prende specificatamente con l'unica persona che l'ha messo capo due volte prima, gli uccide il compagno e comincia un inseguimento, un survival game terrificante che porterà i due a attraversare tutte e tre le ricostruzioni di questo parco dei divertimenti fino al duello finale, al faccia a faccia finale. Ma ugualmente non sembra che il pistolero nero sia spinto effettivamente da un senziente stimolo a volersi vendicare. Teniamo conto che tutti i robot del film vanno a batteria. Quindi sanno perfettamente, o meglio sappiamo noi perché ci viene detto nel corso del film, che presto o tardi si spegneranno. Ora, quando Roy Batty di Blade Runner, non considerabile come robot ma come replicante, prende coscienza di questa cosa, la mia vita è limitata, agisce di conseguenza per poter avere un allungamento della propria linea vitale confrontandosi col suo creatore. Ma non è questo il caso dei robot del robot di Il mondo dei robot di Westworld. Non hanno nessuna, apparentemente non hanno nessuna pretesa ad andare oltre o anche soltanto a ribellarsi a chi li ha creati, semplicemente portano avanti quello che era un loro programma. Il pistolero deve affrontare il turista, andando oltre al dettaglio di il pistolero deve sempre perdere. Dopo il crash down del sistema.
Incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificast nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
il pistolero può vincere. Anzi, essendo comunque sia il robot più forte, più duraturo, più resistente dell'essere umano, è destino che alla fine debba essere vincitore. Ma c'è un volere senziente che parte dal suo cervello che lo induca a volere questa cosa? Non mi sembra che il film lo dica.
Non lo dica. Il film è stato girato in un anamorfico Panavision, cioè queste inquadrature veramente straordinarie. Yul Brynner, diciamo che possiamo anche dirlo, non bestemmiamo, il film non è che sia un granché, diciamo, di nell'insieme, però Yul Brynner nella sua interpretazione tiene sicuramente banco e botta. Ci sono però delle scene veramente inquietanti. Abbiamo parlato prima della scena della morte per assenza d'aria, che non si vede, però ci intuiamo, vediamo alla fine quando si vedono dall'esterno tutti morti. Però ci sono delle scene, la riparazione dei robot, tutti sdraiati su questi tavoli che sembrano sale operatorie, la scena cult quando tolgono la faccia a Yul Brynner. Ci sono proprio delle scene forti che ci dicono, va bene, l'intelligenza artificiale è una cosa probabilmente che potrà essere anche positiva, in questo caso di divertimento, però guardate che cos'è, cioè c'è veramente una morale che viene anche toccata, perché vedere questi esseri che sembrano umani, aperti, quello smontalo, alza un pochino il transistor, cioè veramente una cosa inquietante. Sempre ricollocato alla cinematografia dell'epoca, che cosa ci voleva dire a livello proprio di regia Michael Crichton, che ricordiamo è la sua prima regia? Era un visionario oppure si rifaceva ad un cliché già visto?
No, senz'altro a livello di narrazione, di narrativa fantascientifica, l'idea non era nuova. I comportamenti, l'attitudine dei robot erano già state esplorate da Isaac Asimov nella sua famosa serie raccolta nei volumi Io, Robot e il secondo libro dei robot. Ecco, curiosamente, un autore così straordinario come Asimov, inventore delle tre leggi della robotica, sempre in un certo qual modo ispirate e rispettate nel cinema del periodo fino ai nostri giorni, no? Quando si tratta di un robot tendenzialmente costruito da noi, si sa che non può fare del male a un essere umano. Il film Il mondo dei robot ci fa vedere soltanto qualche meccanismo di sicurezza che ci dice che, per dire, le pistole, le armi da fuoco non possono, che sono vere, quindi con proiettili veri, non possono però agire sugli esseri umani a causa della loro temperatura corporea, che le manderebbe in stand-by. Cosa che poi durante il danno che si ingenera nei sistemi, questo filtro viene a cadere e Yul Brynner può tranquillamente sparare alle sue controparti umane, arrivando addirittura a uccidere. Questo è forse l'unico tipo di filtro di sicurezza che sembrano avere i robot del film di Crichton. Penso che il regista, nella sequenza che tu citi, questo lungo carrello attraverso due ale di lettini con i robot in riparazione, sembra volerci dire che, appunto, quello che anticipavo prima, state attenti, perché se fino ad ora avete pensato, magari lasciandovi prendere dal film, che si trattino veramente di persone reali che possono vivere, amare, morire, confondendosi idealmente con gli esseri umani, no, abbiamo a che fare con dei robot. Vedete qua la faccia, la placca della faccia si può togliere, vedete qui manca un braccio, vedete qua abbiamo il torso aperto e lo stiamo operando per mettere a posto la centralina. Sono sempre dei robot al quale non viene data alcuna valenza positiva, nel senso di riversare su di loro dell'affetto, per così dire. Non si entra in empatia con questi robot. Si sa che se sono criminali del West tu gli puoi sparare, se sono barbari dell'epoca medievale tu li puoi infilzare, eccetera eccetera. Quindi le parti sono abbastanza suddivise tra essere biologico ed essere artificiale. L'uno è fatto per il piacere dell'altro, senza che questo rimandi a qualcosa di più profondo, qualcosa che affrontava invece Asimov nei suoi racconti, quando si cercava veramente l'integrazione tra robot e uomo, un'integrazione a livello sociale.
Dicevo che è emblematica proprio per quello che stai dicendo, è la scena della prostituta, dove Peter cerca una certa correlazione con lei, un certo scambio di dialogo, ma lei resta fredda. A un certo punto arriva, si spoglia e poi esce e non c'è proprio senza nessuna... E questo è proprio emblematico, la divisione tra piacere, tra business, perché quello poi è un business, e quella che è poi la realtà magari umana del visitatore che andava alla ricerca di divertimento dopo essere uscito da una storia d'amore.
Beh, certo, in quella scena probabilmente Peter, che è comunque abbastanza sprovveduto, non ha ben chiaro quali sono i meccanismi sia dell'epoca che ha scelto, quella del West in generale, del rapporto uomo-macchina. A un certo punto sembra veramente poter credere, anche se chiede, io non l'ho mai fatto con un... E lascia in sospeso la frase, noi sappiamo che sta per dire con un robot, con un essere artificiale, ma probabilmente in quella situazione l'imbarazzo che c'era non era più motivato dal fatto che potesse sapere, avere conoscenza di avere davanti un essere artificiale, quanto di avere davanti veramente quella che pensava essere una vera prostituta, che lo tranquillizza da programma, senza farsi coinvolgere a livello di sensi, e portando a espletare quello che è il suo programma interno, quello di essere in quel momento uno strumento di piacere.
E poi c'è da capire se in quel momento lì, visto che i robot erano tutti sotto i monitor, cioè praticamente il personale vedeva cosa faceva, mi auguro che in quell'occasione almeno il monitor l'avessero spento, non si sa.
Sì, c'erano delle, ecco sì, se dovessimo proprio applicare lo stretto realismo a questo film, c'erano delle, forse delle sequenze che lasciavano qualche buco di concezione, del tipo la notte, quando tutti i turisti si suppone che siano dormendo, tutti i tecnici si riversano nelle strade, portano via i cadaveri robotici, mettono a posto i cavalli azzoppati, insomma si vedono, ma sarebbe bastato che un turista vittima di insonnia si affacciasse per fumare una sigaretta dal balcone del saloon e avrebbe visto questa cosa, che avrebbe veramente rovinato tutto il piacere e il senso stesso del parco dei divertimenti, a meno che non si potesse pensare che magari dopo cena qualche intruglio messo nell'acqua o nei vini o nelle cibarie potesse indurre i turisti a dormire saporitamente senza sentire nulla delle operazioni di recupero da parte dei tecnici in corso durante la notte. Ecco, dopo è una cosa carina a cui pensare dopo
la rissa al saloon. Però vediamo che quando si risvegliano Peter e John mattina presto, Yul Brynner è già sveglio, infatti ci sarà il combattimento.
Sì, lì però è il momento in cui il danno è già avvenuto, in cui probabilmente sono già morti tutti nella cabina di controllo e quindi non c'è assolutamente più niente a controllare gli stessi robot, che vanno avanti a oltranza fino ad esaurire le proprie batterie interne. Yul Brynner, il pistolero che interpreta, però per sfiga dei protagonisti umani, ha avuto un upgrade visivo per il quale la sua caccia sarà semplificata da strumenti oculari più perfezionati, e quindi potrà seguire addirittura le orme, rilevarle dal terreno.
Calore, probabilmente. Anticipa un po' anche il Terminator qui.
Probabile. Tra l'altro quella è l'unica scena in cui si ha un primissimo utilizzo della computer grafica, ancora non definibile come tale, ma con una ricostruzione proprio del fotogramma, come si dice, adesso non il termine cibernetico non mi viene... La visione a quadratini, no? Pixelata, ecco, dell'androide che segue il protagonista umano attraverso tutte e tre le ricostruzioni, tutti e tre i mondi che costituiscono Delos. Li attraversa proprio tutti, partendo dall'antico West, dal Far West, attraversando l'antica Roma, arrivando poi addirittura nell'ultima ricostruzione, quella medievale, in cui ci sarà la resa dei conti finale tra l'uomo e il suo implacabile inseguitore robotico.
Passerei alla terza domanda. Il parco di Delos simula realtà fittizie per il piacere umano, che aggiungo io sembra quasi sesso e ammazzare le persone, sembra quasi che il parco sia soprattutto quello. Anticipa il desiderio di esperienze virtuali immersive o riflette sulla nostra incapacità di distinguere realtà e finzione? Domanda pesante anche questa.
Anche questa carina, per non dire pesante, giustamente. Ma non saprei esattamente. Certo, il detto latino panem et circenses ha una sua validità attraverso i secoli, no? L'uomo si vuole fondamentalmente divertire. E qual è la fonte primaria di divertimento? È quella che lo coinvolga a livello di sensi, che vi sia un coinvolgimento totale. In questo caso il parco dei divertimenti di Delos è la quintessenza, il punto più alto di comprensione, nel senso proprio di comprendere nella propria realtà tutta la sensibilità dell'uomo che vive in prima persona l'avventura. Non si tratta più di andare al cinema a vedere una cosa tridimensionale, si tratta proprio di vivere dal vero un'avventura che è principalmente basata su pulsioni forti, su pulsioni di violenza, in cui possa essere concesso l'uccisione altrui, in cui vi sia una libertà di pratiche sessuali senza nessuna costrizione. Le donne, soprattutto in alcune battute che si colgono attraverso il film, sono ben liete di vivere
all'inizio,
magari non nell'epoca, non nell'epoca western, ma in quella romana. C'è, se non ricordo male, una battuta di una donna
all'inizio,
alla domanda: bene, cosa ti è piaciuto di più di quest'epoca, di questa avventura che hai vissuto? La risposta è gli uomini, ovviamente.
Sì, genere.
Quindi le pulsioni primarie dell'uomo devono essere soddisfatte. In questo caso provvede un parco di divertimenti degli anni 2000, dovremmo dire un po' più avanti oggi col senno di poi, perfettamente ricostruito, che porta in un certo modo magari anche allo sfogo di certe pulsioni che magari prima, durante gli ambiti di lavoro o nei restanti periodi dell'esistenza dei turisti, non era possibile fare. Ecco, mi sovverrebbe appunto questa un'idea che viene ripresa poi al suo massimo estremo in un film come Rollerball, in cui è proprio l'istinto di violenza a dover essere in qualche modo scaricato, ma non tanto da chi esercita lo sport in cui ci si ammazza come antichi gladiatori, quanto dal pubblico che scarica lì tutto ciò che è represso, tutto ciò che è contenuto dentro di sé, in che qualche modo deve essere sfogato. Ecco, Westworld, il mondo dei robot, è una fase un po' più indietro rispetto a questa. Si tratta soltanto di soddisfare il senso proprio di divertimento, non porta proprio a un discorso così pregnante riguardo le pulsioni più dure, più che la realtà, la società e le leggi ci impedirebbero di soddisfare, mentre invece in un parco di divertimenti in cui nessuno ne ha a male potrebbero di fatto verificarsi.
Quindi diciamo che anticipa il desiderio di esperienze virtuali immersive, più che l'incapacità di distinguere realtà.
Rende possibile esperienze che si sarebbero potute vedere solo al cinema, in maniera superficiale, o leggendo con una fantasia molto fervida. No, qui si entra proprio in gioco in prima persona, che è proprio il senso, poi uno dei sensi della realtà virtuale. Entrare in un mondo in cui tutto si sembra vero, ma che in realtà forse non lo è, o non lo è secondo i nostri attuali parametri che abbiamo condivisi tutti noi.
Passerei alla quarta e ultima domanda prima di andare a chiudere. Il silenzio minaccioso del robot di Brinner è più inquietante delle parole. È incredibile, perché lui parla nel saloon all'inizio e poi non parla più. È un'intuizione sulla comunicazione non verbale dell'intelligenza artificiale o un richiamo archetipico al terrore del predatore perfetto?
Ambedue, direi. Ambedue, è vero, Yul Brynner parla poco, dice due o tre battute leoniane quasi, e tutta la sua caccia, tutto il suo inseguimento è all'insegna del silenzio, che dà allo spettatore quel senso di implacabilità, quel senso di ineluttabilità per quello che è il destino dell'essere umano, che può essere solo inseguito, può essere solo cacciato. Quando Peter incontra un terrorizzato tecnico di laboratorio in mezzo al deserto e gli dice: ma cosa sta succedendo? Le macchine si sono ribellate, ce n'è una che mi sta seguendo, cosa posso fare? La risposta del tecnico fa anche ridere nella sua drammaticità, perché gli dice: non puoi fare niente, non ci sono santi, te lo trovi sempre davanti. Fa anche la rima, fa sorridere, ma è inquietantissima questa cosa. Il tecnico rivela al protagonista che non può fare nulla, il programma di uccisione è quello, tu sei destinato a morire, quella macchina non la fermi.
Predatore perfetto, quindi.
predatore perfetto e tu sei la preda. Però in quel momento è lo stesso Peter a sfoggiare una forza recondita rispondendo: staremo a vedere, perché alla fine sarà lui a prevalere con l'astuzia, con l'ingegno, colpendo il robot nelle sue debolezze che intuisce l'apparato visivo. Se glielo mando in carte 48 non può più vedermi, quantomeno, e gli butta l'acido in faccia. Intelligente come risoluzione.
Che però ha poco riscontro. Quando sarà
ha poco
poi
riscontro
fine,
perché il robot è implacabile, non lo fermi proprio.
Il calore, credo che sia il calore poi che...
Anche lì intuisce a un certo punto, quando è semi nascosto dietro i troni, a fronte delle torce appese al muro, intuisce che il robot non riesce a dargli contro perché è confuso dall'emissione di calore emessa da lui stesso e da un'altra molto forte emessa dalla torcia appesa. Il robot è danneggiato, non riesce più a capire bene la differenza fra le due cose. E anche lì è il momento buono per reagire, in maniera inconsulta forse, in maniera senza speranza, ma non di meno forte. Una reazione dell'uomo di fronte allo strapotere della macchina, che magari anche solo per caso fortuito riesce ad avere la meglio, da fuoco alla carcassa del robot, che probabilmente è impregnata di liquidi chimici, prende veramente fuoco come una torcia umana, il che non è, salvo poi non distruggersi ancora, ma continuando fino all'estremo, come veramente un Terminator, che penso abbia potuto prendere come lezione l'inflessibile volontà artificiale del pistolero di Yul Brynner a non mollare, a continuare a seguire, anche se semidistrutto, la propria vittima, arrivare a ucciderla e poi risolvendosi a finirla lì, perché non può fare altro. Non può fare altro. Il suo programma non ha delle implicazioni che possono andare oltre, quindi non è un'intelligenza artificiale, è una chiusura di programma alterato da un virus che ne ha esasperato alcune parti.
Come dicevamo, sentiamo per la prima volta probabilmente il termine virus in un
sì, probabilmente film, sì, probabilmente sì. Un'intuizione molto buona che noi appassionati ci saremmo ricordati nel tempo.
Assolutamente, un film che dicevamo come storia non porta molto se non quello che è il senso generale, un Yul Brynner straordinario, il re è Dio, 10
comandi. Ecco, diciamo che appunto Yul Brynner, quindi diciamo, ecco, recupera che, il personaggio, fa una versione negativa di quella che era stata la sua positivissima interpretazione del pistolero amico dei contadini Chris Adams nei Magnifici 7, stesso cappello, stessi costumi neri, un po' di pancetta in più direi, si è trattato di una delle ultime interpretazioni negli anni 70 di Yul Brynner, per un film sì che è molto lineare nel suo svolgimento, se volete anche magari prevedibile, si sa, ci sono i robot, prima assecondano l'uomo, poi inevitabilmente ci arriviamo da soli che si ribelleranno per scatenare la crisi. Però molto ben realizzato, anche se la Metro-Goldwyn-Mayer non aveva nessuna fiducia nei riguardi di questo film, durante il pregirato hanno dovuto rimontarlo, lo trovavano noioso, inconcludente, lo stesso Crichton non era soddisfattissimo, hanno dovuto fare delle scene aggiunte, ma che miracolosamente poi al botteghino ha guadagnato un sacco di soldi e si è infilato nella memoria collettiva del pubblico, che l'ha sempre considerato un film memorabile, c'è da dire, un film che ha dato poi origine a un sequel nel 2 anni dopo, Future World, 2000 anni nel futuro, di Richard Efron, un serial televisivo americano, Beyond Delos, che però è stato fallimentare, è durato solo 5 episodi, visto anche in Italia, e un remake, anzi un reboot televisivo di grande successo nei nostri anni, Westworld, in cui però si sviluppano tematiche, istanze, implicazioni molto differenti rispetto a queste del film originale, del film prototipale.
Io chiuderei anche con il doppiaggio italiano, ci sono dei nomi fortissimi, Glauco Onorato, Cesare Barbetti, Pino Colizzi, certo. Pino Locchi, quindi troviamo dei nomi veramente, hanno dato la giusta interpretazione, come sempre hanno fatto, a questi personaggi. Michele, siamo in conclusione. Ci auguriamo che anche l'approfondimento di questo film, che possiamo definire cult, giusto? Alla fine.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Una pietra miliare sulla quale, adesso non dirmi se pietra miliare è il termine sbagliato, sulla quale comunque bisogna fare i conti, con la quale bisogna fare i conti, e hanno fatto i conti altri film.
Assolutamente, avanti, assolutamente. Questo è palese. Abbiamo citato Terminator, direi che basti la parola in questo senso.
Esatto. Quindi ci auguriamo di avervi fatto passare questi 40 minuti in buona compagnia. Ci vediamo, Michele, con te al prossimo appuntamento con Interface 2037.
In non ci sono santi, te lo troverai sempre davanti. Davanti.
E noi non ti diciamo di che film si tratta. Ciao a tutti.
Saluti a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Supervisione e coordinamento, Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Incoming transmission.
Podcast, Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificas nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificas, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.